www.redigio.it e la storia continua.
Per troppo spazio al nostro governatore. Prima cosa, c'è stata una eclisse di sole quest'anno negli Stati Uniti, e l'orientale se non potevamo mancare, ci siamo andati con la scusa ufficiale dell'eclisse di sole che ci siamo fatti una bella vacanza, e di questo ne parleremo poi a dicembre, e se l'amministrazione comunale ci viene incontro vediamo se riusciamo a farlo in questa sala, altrimenti dovremmo accontentarci della sede e staremo un po' stretti. Comunque parleremo poi anche delle chiese di sole. Altre cose che sono successe, il mese scorso la sonda Cassini, ne abbiamo parlato questa primavera, è stata fatta precipitare nelle vie di Saturno, che è distrutta, quindi ha concluso la sua missione. Di questo ne parleremo la prossima serata qui, è vero che abbiamo già parlato in primavera, ma affronteremo adesso proprio gli ultimi istanti di questa missione storica dal 2004 che ha lavorato intorno a Saturno. E a proposito di lunghi lavori, la riforma Fornero ha colpito anche i Voyager, sono 40 anni che sono nello spazio e sono ancora al lavoro. Ancora trasmettono, ancora raccolgono dati molto importanti sui confini del Sistema Solare. Voyager 1 è arrivato anche, probabilmente ha superato i confini e quindi è entrato nello spazio interstellare. Vedremo se magari in primavera riusciamo a dedicare una serata anche a queste importanti e interessanti missioni. Un altro appuntamento, altro anniversario importante, la settimana scorsa è l'anniversario del lancio dello Sputnik, che è la missione che ha dato il via all'esplorazione spaziale. 60 anni di esplorazione spaziale, sembra incredibile che in 60 anni siamo arrivati a visitare tutti i pianeti del Sistema Solare e anche oltre. Quindi, proprio grazie a questo primo lancio storico, possiamo essere qui anche a parlare. E infine, altro argomento, le onde gravitazionali. Ne abbiamo accennato durante le varie serate che abbiamo tenuto qui. Quest'anno è arrivato anche il Nobel per queste ricerche. E anche se sarà molto difficile riuscire a invitare chi torna a farci una serata sulle onde gravitazionali, vediamo se in primavera riusciamo a portare qualcuno del team Virgo, che è l'alter ego di LIGO, l'altro osservatorio per le onde gravitazionali che si trova in Italia, a Pisa, e vediamo se riusciamo a scomodare qualcuno dell'INAF a farci una bella serata sulle onde gravitazionali, anche per capirne un po' di più, perché è un argomento abbastanza tosto. Un po' di propaganda. Noi partiamo la prossima settimana con un corso di botanica per la serie Titolo con i fiori, come coltivare i cactus e le piante grasse. Sono previste tre incontri, una lezione teorica introduttiva, una lezione pratica di coltivazione e poi l'uscita in un bivario specializzato. Ci si può iscrivere sia a lunedì sera in sede, noi siamo in via Ronchi a 78, oppure andando sul nostro sito. Sugli eventi trovate la possibilità di iscrivervi online. E so che manca ancora più di un mese, ma cominciate a segnarvi la data. Organizziamo la consueta cena a base di funghi, la cena autunnale di Antares, che è un modo simpatico e conviviale di raccogliere un po' di fondi per la nostra associazione. Quindi, oltre al ricco menù, c'è anche una ricca tombolata con ricchi premi e cotillon. Cercate di non mancare, perché viviamo anche di questo. I prossimi appuntamenti, perché non siamo riusciti a ottenere le locandine in tempo, venerdì 27 ottobre apriamo l'osservatorio astronomico per l'osservazione pubblica guidata dagli astrofili. Ci si può iscrivere, la visita è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, così che si sappia quanta gente possiamo ospitare. e anche questo lo potete fare direttamente online dal nostro sito. Se invece a lunedì sera non sapete cosa fare, volete approfondire un po' le conoscenze sui funghi e magari evitare di finire intossicati mangiando i falsi chiodini, potete venire in sede, i nostri micologi vi aspettano per delle piccole lezioni ma ben approfondite con i funghi dal vero, quindi con spiegazioni molto ben fatte con l'esemplare vero in mano da poter studiare. Quindi 16, 23, 30 ottobre e anche il 6 novembre, questi lunedì, i nostri micologi saranno presenti in sede. Il venerdì 3 novembre invece chi vuole fare due chiacchiere di astronomia, ma non necessariamente solo di astronomia, può venire sempre in sede per parlare con gli astrofili. E poi noi ci rivediamo il 10 novembre per parlare della missione Cassini, ci ritroviamo qui in questa sala. Ho parlato di raccolta fondi, quindi io devo sollecitare nuovamente il rinnovo delle quote sociali e, per chi lo desidera, l'iscrizione. Le nostre quote sono sempre più simboliche, oramai 15 euro credo che non richieda più nessuno, e a questo punto non mi resta che lasciare la parola al professor Peri, che è curatore del Planetario di Milano, con il quale mi segno lo strumento, che ci parla di altri disastri. Io devo dire che quando ci ha proposto il titolo mi sono incuriosito subito, quindi non perdiamo altro tempo, lasciamo parlare lui e vediamo cosa succede con questa serata. Buonasera.
Grazie a tutti gli amici di Antares che mi hanno invitato qui, anche se, non so, voi vi vedo così belli e numerosi di venerdì 3, si è sentito parlare di altri disastri, ecco, è questo quello che mi ha fatto colpire, cosa vi parlo, è venerdì 13, e allora astri, perché l'etimologia disastri è vera, è un astro disallineato, qualcosa quindi che non va vale per il verso giusto e che quindi porta male. E quindi allora ho detto, beh, è una cosa divertente, potremmo fare una serata dedicata a tutto ciò che in cielo porta male. E dice, ma c'è ciò che in cielo porta male? E nella tradizione sì, ci sono delle cose, vedrete. E poi anche ovviamente tutte le apocalissi, le fine del mondo, causate da oggetti legati al cielo. Io lavoro qua, per cui se non sapete cos'è il planetario male, venite a trovarmi. Perché questo è il Planetario di Milano, è bellissimo, è un posto che, come ministro, non è la Milano che produce, che lavora, così non serve assolutamente a niente, è in un parco pubblico, e serve però ai milanesi a tornare a guardare il cielo, perché da Milano non si vede se non tre stelle forse in una notte, da qui invece si può riprodurre il cielo stellato, quindi cercatelo su internet, quindi trovate il programma, perché non è un museo, non è visitabile quando si vuole. Facciamo delle attività, sono 700 conferenze l'anno, per cui uno deve guardare cosa c'è, alcune aperte al pubblico, alcune riservate alle scuole, ma il planetario è questa macchina, questo oggetto, che è una macchina del 1968, questo colpisce sempre i bambini che vengono, perché non ha internet, non ha un computer, ma funziona, e non sanno come faccia, perché ormai senza internet, senza i telefonini non funziona niente, questa macchina invece funziona perfettamente, è tutta meccanica elettrica, non è neanche elettronica, però è bella, e il cielo sembra vero, e sotto un cielo vero a tutti piace, penso che tutti qui, anche chiunque, anche il più sfegatato teorico fisico, il cielo stellato è bello, e quindi sotto un cielo stellato anche le conferenze sono più belle, più carine, più divertenti. Torniamo a noi, venerdì 13, che porta male più per gli americani, noi italiani siamo più per il venerdì 17, però per gli americani porta davvero talmente male che non è una fantasia, se voi andate negli alberghi americani il 13 non c'è, questo è l'ascensore, guardate 11, 12, 14, perché nessuno andrebbe mai a dormire in un hotel americano al 13° piano perché qualcosa succederebbe. Noi invece siamo più da venerdì 17, quindi facciamo gli scongiuri, facciamo queste cose. Ecco, queste date non hanno strettamente un legame celeste, ma in cielo c'è qualcosa che possa essere paragonato a queste le date che portano male? Ci può essere qualcosa? E in realtà sì, non so se la conoscete, ma c'è la stella del diavolo. La stella del diavolo è una stella famosa, tra l'altro, la stella Algol, che è la testa del Ras al Ghul, la testa del demonio in arabo. E quindi questa stella particolare che si trova nella costellazione di Perseo, una stella molto famosa, è una stella che porta male. In tutte le tradizioni questa stella ha sempre portato male. Questa è Perseo, come dobbiamo a vedere Perseo qua, uno dice sempre gli esperti lo riconoscono subito. Chi non è esperto deve giocare un po' con questi puntini, è sempre è bello, le costellazioni sono dei disegni che ci siamo inventati noi, per cui è bello avere un po' di fantasia, potremmo immaginarci un po' la testa qui, qui al gol è qui, e quindi qui ci avrà in mano qualcosa, però intera è così, ecco, questo è al gol. Ecco, Algol è una stella strana, perché lo portava male, perché le stelle sono generalmente fisse, scintillano ma hanno sempre la stessa luce. Algol è una stella, oggi la chiamiamo variabile, è una stella che cambia luce, quindi non può essere una stella. Le stelle sono divine, le stelle sono quindi sempre uguali, eterne, perfette. Una stella difettosa non può essere una stella divina, deve essere il demonio che l'ha presa. E quindi in qualche modo quando voi guardate il demonio, la testa di Medusa nella costellazione di Perseo, nella leggenda di Perseo, e rimanete paralizzati o schiavi, quindi la stella Algol porta male. La storia di questo Perseo, eroe grande, potete disegnarlo come volete, con in mano questa testa con gli occhi fiammeggianti, uno degli occhi è Algol, quindi questa stella particolare. Ecco, la stella, la storia la sapete, è una storia famosa, ma ve la racconto ancora. C'era una volta, come tutte le storie legate ai miti celesti, sono quasi delle favole, ma è bello raccontare perché è tradizione orale, per cui non bisogna rimanere, potete inventarla cambiando qualcosa a seconda se avete lì un bambino o qualcos'altro. C'era una volta in un paese lontano lontano un re, la corona di un re e una regina. Il re si chiamava Cepeo e la regina Cassiopea, però come vedete sono rappresentati a testa in giù, perché qualcosa deve essere successo, non ci hanno fatto forse una bella figura in questa storia Cassiopea e Cepeo. Comunque loro vivevano nel loro regno tranquillamente, avevano una figlia, perché tutte le favole non può mancare la principessa Andromeda, e per un po' andava tutto bene. Cassiopea a un certo punto si è che si pettina, una bellissima donna, era una regina di quelle belle, e diciamo, come sono bella, ma che bei capelli che ho, davanti allo specchio, sono bellissima, sono più bella delle regine della terra, sono anche più bella delle Nereidi. E lì ha sbagliato, perché le Nereidi sono intanto erano 50, e quindi non è poche. Poi erano famose per la loro bellezza, una di loro aveva sposato il dio del mare Poseidone, e quindi erano un po' imparentate con gli dei, e sono subito venute a sapere che questa aveva detto di essere più bella di loro. E allora hanno detto, senti via tuo marito, Poseidone, dammi qui, se figlio, che questa dice di essere più bella di noi, perché noi siamo un po' offese. Ah, guarda che quella terrestre, Cassiopea, dice di essere più bella di noi. Ma marito, fai qualcosa. E il marito dice, ma sì, cos'è quella, una terrestre, non ci faccio dire, sono un dio. E gli manda un terribile mostro marino, a cosa bella sono tutte costellazioni, sono tutti disegni che sono in cielo di vicino, tutto sommato, che era un drago di mare, devi immaginare, la costellazione si chiama Balena Cetus, però nelle rappresentazioni è un drago marino con gli artigli, con la bava, le fauci, ecco, e va a infestare il regno di Cefeo e di Cassiopea. E Cefeo, se lo guardate in cielo, c'è stelle deboluce, non ha un gran carattere, non Cassiopea è bellissima, ma Cefeo no. Sono stelline così, cosa posso farci? Perché no, il popolo protesta, non riusciamo più ad andare a pescare, quindi abbiamo fame, vabbè, fai qualcosa. Bastava che diceva la moglie, chiedi scusa, finiva tutto, andiamo a sentire l'oracolo, senti, andiamo al messaggero a sentire cosa vogliono gli dei da me, cosa ha combinato. Mandano l'oracolo loro dicendo, se vuoi salvare il regno, devi sacrificare tua figlia, la principessa Andromeda. Uno dice, cosa ha fatto Andromeda? Niente, poverina, era lì. Però lui non ha un gran, ma sì, dai, fate, prendetela, legatela a uno scoglio. Quindi la povera Andromeda si ritrova legata, infatti nelle raffigurazioni c'è una catena, allo scoglio sacrificata a questo mostro marino che stava arrivando. Per fortuna da quelle parti, che sarebbe finita male, passa l'eroe, l'eroe era Perseo aveva appena sconfitto Medusa, questa terribile creatura che aveva i capelli di serpente, che identificava gli uomini con lo sguardo, per cui lui è riuscito con un po' di sotterfugi e di aiuti dagli dei, guardandola in uno specchio, quindi senza guardarla mai in faccia, a decapitarla, e poi usava questa testa di Medusa come arma, perché quando la tirava fuori identificava gli uomini, i mostri no, per cui non poteva usarla in questo caso. però lui era ormai volava con questi calzari alati, ma nelle favole come questa arriva a cavallo di Pegaso, anche lui sempre in quella zona, cavallo alato perché è più bello così c'è tutte le costellazioni vicine, comunque arriva, passa di lì e vede questa fanciulla legata, ma pensa sia una statua perché Andromeda sta lì bloccata, non si muove, è immobile. Però a un certo punto il mostro arriva e lei comincia a urlare, dice no, ma allora è viva, lui si avvicina, ma Andromeda è timida, mamma gli ha insegnato che con gli estranei non si parla, per cui però piange poverina, e lui dice ma mamma cosa ti è successo, dimmi qualcosa, lei no, però quando vede il mostro che arriva va, ah è un mostro, lui capisce tutto, voi pensate eroe senza macchie, senza paura, sconfitto, no aspetta, aspetta, cambia di scena, va da papà, Cefeo e mamma Cassiopea, dice sentite, io vi salvo la vostra Andromeda, però non me la date sposa. Ah, ma fai quello che vuoi, non preoccuparti, non c'è più Cefeo, cioè non c'è carte. Comunque lui è l'eroe, torna indietro, sconfigge con la spada il mostro, libera la principessa Andromeda e come in tutte le favole vissero per sempre felici e contenti. Quindi anche qui c'è un po' di rappresentazione artistica, vedete che l'eroe arriva a cavallo di Pegaso, il cavallo bianco, questo è una balena ma molto dettata, la povera Andromeda, questa è un'altra rappresentazione in cui sempre col cavallo, vedete che questo è più proprio un drago di mare, la principessa Andromeda, comunque finisce bene questa storia, però ci stiamo dimenticando della Medusa che ha in mano il nostro Perseo, e la Medusa è quella rappresentata peggio, perché ci sono sempre tutte cose belle, invece questa è la Medusa. Ecco, se voi guardate Rubens è sempre rappresentato in maniera molto cruenta, perché questa è la testa del demonio, questa è quella i cui occhi sono al gol, questa terribile stella che cambia e che quindi in qualche modo paralizza gli uomini. E anche nelle statue, vedete sempre quella testa che gronda sangue nella Medusa, Perseo l'eroe ha già sempre in mano questa cosa qua. Per cui anche voi però attenzione, perché attenzione quando d'estate noi andiamo a guardare le stelle cadenti, perché come si chiamano le stelle cadenti d'estate? Perseidi, perché arrivano da Perseo. Per cui potrebbe capitarvi, guardando e cercando un desiderio, e quindi guardando queste bellissime stelle cadenti che sono sempre belle da guardare, attenzione a non guardare al gol, perché quella porta male, quindi attenzione quando esprimete i desideri di non guardare il terribile demonio, perché sennò i desideri non si avverranno mai, quindi guardate, ma guardate bene, quindi bisogna conoscere. Da qui l'idea appunto di astri e disastri, e ci sono dei disastri, degli astri che portano male, che nessuno avrebbe mai immaginato. Le comete, ma no, le comete sono belle. Questa è Halley del 1910, quella Webster nel 76, qualcuno magari se la ricorda, l'86 è tornata da Halley, lei in poco, questa non si vedeva da Milano, è incredibile, questa era bellissima, ecco questa non siamo a Milano ovviamente, si vede che siamo in un posto molto più bello, però lei in poco ha dato spettacolo, è un po' che ne aspettiamo un'altra così ci piacerebbe tanto, ma non arriva, ecco. Ma non puoi dirmi che le comete poi, adesso queste sono quelle del nostro emisfero, se eravate al sud, questa qui era eccezionale, guardate che cosa che aveva la cometa McNaught, era fantastica, un terzo di cielo coperto dalla coda di questa cometa, bellissima, noi non abbiamo potuto vederla, ma sono sempre oggetti belli, non puoi pensare che portino male, anche se recentemente noi abbiamo conosciuto una cometa un pochetto più brutta, perché quando la vedi da vicino non è questa bellezza la cometa, questa luminosa, niente, no? Quindi questa cometa che adesso abbiamo scoperto bene com'è, l'abbiamo studiata, sezionata, l'abbiamo fatta di tutti i colori, però non puoi pensare che una roba così dovrebbe portare male, poi soprattutto la cometa la si mette sul presepio, se portasse male non la metti su Gesù bambino. Non funziona così, c'è qualcosa che non ci torna in questa cosa, eppure se andate a guardare gli arazzi, le varie rappresentazioni delle comete del passato, questo è una rappresentazione della cometa, arriva una cometa che chiamata rave di fuoco, cose di vari tipi che non capivano ovviamente cos'era, ma portava male, guardate come la guardano, non è questo, sta male solo a guardarla, scappano di qui, vanno di là e poi cadono gli uccelli morti, cioè le comete portano male, portano gronda sangue dal cielo, nascono bimbi deformi, animali con due teste, carestie, incendi, vedete, pezzi di braccio che cadono giù di roba. Le comete portano male perché anche queste erano qualcosa che non potevi prevedere. arrivavano di colpo, non potevano far parte delle stelle, perché le stelle sono eterne, le comete no, cambiano, arrivano di colpo e poi spariscono. Quindi era qualcosa che doveva far parte del mondo terrestre, però esteso in cielo doveva essere qualcosa di più forte dell'uomo, e quindi anche questa diabolica. Quindi le comete portano male, portano distruzione, portano incendi, portano, sono cose che portano male. Come mai allora ce la metti sul presepio? E guardate, per capire che non è solo da noi che le comete portano male, dici, queste sono cose occidentali. I cinesi, che ovviamente gli astronomi cinesi devono dire all'imperatore cosa fare, perché se c'era un evento celeste, questo era un messaggio degli dei per l'imperatore, quindi poi per il popolo, e dovevano dire all'imperatore cosa dovevano fare. E se arriva una cometa, ecco, guardate, i cinesi sono fantastici, perché a seconda di com'è la coda, sotto ci sono le istruzioni cosa deve fare l'imperatore. Ah, vedete, se c'è la coda così, se ce ne ha due, se ce ne ha quattro, se una è più grande dell'altra. Ecco, in cinese, se volete, potete tradurre che cos'erano, erano gli scongiuri, chiamiamoli così, perché le comete portano male anche quelle cinesi. Ma noi uomini moderni abbiamo superato queste cose, crediamo, dice, ma sì, noi una volta sì, perché pensavano che fossero queste cose, non capivano cosa, adesso sappiamo cosa sono le comete. Ecco, 1910 mi sembra di essere abbastanza moderno, no? Quando è passata la cometa di Halley, 1910, girava un manifesto pubblicitario che sono andato a ripescare, bellissimo, perché nel 1910 siamo moderni, ci sono le auto, ormai è una cosa, l'illuminismo è già lontano, quindi siamo in pieno positivismo, c'è cioè l'industria della scienza che conquisterà il mondo. Ecco, guardate cosa girava come pubblicità nel 1910. Solo gli automobilisti provvisti della bottiglia di Michelin, la bottiglia d'aria, per poter respirare, perché la cometa di Halley avrebbe infestato puzzolenti tutta l'atmosfera terrestre al suo passaggio. Sappiamo bene che le comete sono ben al di là dell'atmosfera, lo sapevano nel 1910, ma la convinzione che le comete in qualche modo portano male è rimasta, ma molti dicono che la spagnola è arrivata perché è passata la cometa di Halley, ma è passata lontana, non c'entrava niente per la nostra Terra, ma le comete portano male, e quindi questa è la tradizione, no? Quindi solo quelli con la bottiglia Michelin, con aria purissima, respireranno a loro piacere, gli altri poveretti, no? Quindi comprate la bottiglia d'aria Michelin. Ecco, perché vedete che anche qui gli uccelli che muoiono, perché avrebbe infestato la nostra atmosfera questa cometa. Quindi guardate quanto è dura a morire l'idea che le comete in qualche modo portano male. Allora, perché la metti qua? Perché la metti sul presepio? Ecco, questa è una bellissima invenzione di Giotto. Prima di Giotto la cometa delle Rimasi non era una cometa, se leggete i Vangeli c'è scritto astro, e per tutti la cristianità fino al 1300 era un astro o un segno divino, ma un astro, un qualcosa che non aveva la coda, non era certo una cometa, perché le comete portavano male. Giotto vede il passaggio di Halley del 1301, probabilmente ne rimane talmente impressionato e talmente era bella, e guardate poi come la rappresenta bene, non è la trave infuocata. Gli piace, e nel 1304, nella cappella di Scrovegni, fa questo affresco in cui mette coraggiosamente una cometa come segno divino della stella delle Magi. Per un po' non l'hanno seguita, poi è piaciuta a tutti, e quindi da quel momento in poi questa idea che la stella cometa è la stella del bambino Gesù, la mettiamo tutti sul presepio, quindi ha fatto poi scuola. Però le comete, come vedete, nella tradizione sono rimaste a portare male, ma dopo di lui qualcun altro, non subito, non è che tutti si sono convertiti, ma qualcun altro ha osato metterlo nella rappresentazione della natività, e man mano si è affermata questa tradizione di avere un qualcosa che porta male nel momento forse più bello dell'anno, la nascita di Gesù bambino, e ci metti una cometa che porta male, no? Non è un augurio di malaugurio, è un augurio vero, perché le comete sono oggetti molto belli. E quindi questa è un'altra delle cose però che in cielo porta male, non c'è solo la stella del diavolo, ci sono le comete. E poi ci sono tutte le cose legate alle paure del cielo, perché il cielo, essendo qualcosa che non capisci, fa paura, in tutte le tradizioni è così. Io l'ho chiamata cieli di fuoco. Non è tanto una tradizione nostra, noi adesso andiamo anche a vederle perché ci piacciono, è una tradizione nordica. Ma voi andate a pensare che c'è del fuoco, fiamme che arrivano dal cielo, è qualcosa da apocalisse, non è certo una cosa da andare a vedere. Per cui fa paura il fuoco che viene dal cielo, anche se è bellissimo, poi si spostano, per cui è una cosa mobile, perché ovviamente è nella nostra, questa sì è nella nostra atmosfera, contrariamente a quelle che sono le comete, e quindi il vento e le correnti d'aria spostano l'atmosfera e spostano queste particelle luminose. Sono bellissime. Voi pensate, uno che non sa cos'è, che di colpo il cielo si illumina così, pensa che sia davvero una tempesta di fuoco e quindi la fine del mondo. Notate che sono verticali, se noi possiamo, quindi è qualcosa che arriva dall'alto e si vede anche dall'orbita. Se voi andate in orbita, questo è quello che uno vede dall'orbita, le particelle, qualcosa che dall'alto arriva in atmosfera e a contatto con l'atmosfera crea questo fenomeno. Adesso si vedono anche foto molto più belle di questa stazione spaziale, questo è il fenomeno di un'aurora polare vista dalla Stazione Spaziale Internazionale. E chi è che crea queste cose? Beh, la colpa è del nostro Sole, quindi un po' lo sapete, ma l'idea è, sono particelle espulse in queste grosse esplosioni che ci sono sul Sole. Guardate che questa, la Terra sarebbe grande così, una roba così. Quindi il Sole è tutt'altro che tranquillo, butta nello spazio continuamente particelle, oltre che luce e calore, che non ci piace. Queste particelle, per fortuna, normalmente non arrivano a Terra, perché ci farebbero anche piuttosto male. Sulla Luna sì, alla Stazione Spaziale possono arrivare più facilmente, sulla Terra no, perché abbiamo due schermi. Una è la nostra atmosfera. Molte di queste particelle a contatto con l'atmosfera si incendiano, bruciano e non arrivano giù. Ma abbiamo un nuovo scudo, un po' più invisibile ma molto carino, che è il campo magnetico, quello della bussola, che fa davvero una specie di scudo alle particelle cariche che ci arrivano dal Sole, perché quando arrivano rimangono intrappolate, si mettono a girare lungo le linee del campo magnetico e quindi non entrano sulla Terra. Fanno proprio da scudo, lo deformano, ma c'è un punto debole dove c'è il polo nord e il polo sud magnetico. In questa zona le particelle riescono, spiraleggiando intorno lì di forza di campo magnetico, ad arrivare più in basso, arrivano in contatto con l'atmosfera, e questo è il motivo perché le aurore le vediamo ai poli, non le vediamo da noi. Ci sono state delle aurore che le hanno viste persino da Roma, perché quando il fenomeno è molto intenso, beh, vedi un chiarore all'orizzonte, non è che vedete questi spettacoli qua. Però questo spettacolo, insomma, non ci fa più paura, anche se è una delle cose più dannose, perché una tempesta di questo tipo, di particelle cariche, può mandare in tilt tutti i satelliti per telecomunicazioni, quindi il GPS non funziona più, può mandare in tilt le telecomunicazioni, sovraccarico di energia, ci può dare, ci sono stati dei blackout dovute alle particelle emesse dal Sole. Per cui adesso si corre anche ai ripari per questo, che non saranno i cieli di fuoco a farci paura, ma le eruzioni solari un pochino c'è rimasto come cosa. Però lo spettacolo, andate a vederlo, andate a guardarlo, perché questi cieli di fuoco sono davvero belli, hanno dei colori fantastici, quindi queste sono una cosa ormai abbastanza superata, ma sempre un qualcosa che arriva dal cielo e che può far male. Quello che tutti pensano come apocalisse o come cosa da aver paura quando arriva dal cielo, ovviamente, è un asteroide. E voi, non so, siete fortunati a essere qua, perché ieri un asteroide ci ha sfiorato. Un asteroide ieri è passato a 40.000 km. 40.000 non è tanto, perché la Luna è 380.000, 40.000 è un ottavo della distanza Terra-Luna, ma dalla parte della Terra, poi 40.000 km di distanza dal centro della Terra, 6.000 km di raggio, quindi 34.000 km di altezza sopra di noi, è passato un asteroide. Sapevamo che c'era, sapevamo che non avrebbe dato fastidio questo asteroide, e quindi questa volta non è affamato nessuno, per cui noi eravamo tranquilli come astronomi, anche in modo di poterlo studiare più da vicino. Un asteroide grande circa 10 metri, piccoletto, quindi non avrebbe, anche se cadeva non faceva poi molto danno, a meno che cade addosso, quindi se cade su Legnano dà qualche problema. Però se cade nell'oceano questo non avrebbe dato grossi guai. Ma sapevamo che avrebbe solo sfiorato la Terra e passato fuori dall'altra parte. È entrato non proprio nell'alta atmosfera, perché è un po' più bassa, ma ha sfiorato l'atmosfera terrestre. I satelliti geostazionari, quelli che servono per le previsioni del tempo, quando vedete l'immagine da satellite, è un satellite che sta fisso lì. Per stare fisso sopra quello punto di Terra, quella stazione, quel posto lì, deve essere a 36.000 km di altezza. E questo è passato a 40.000, appena fuori, per cui se era un po' più vicino avrebbe potuto colpirne qualcuno. Eravamo tutti tranquilli, abbiamo calcolato bene come astronomi la posizione, la traiettoria, quindi non preoccupatevi, sapevamo. Solo che di solito i giornali non ci credono. Infatti, quando è successa una cosa simile a questa, proprio quasi un gemello, ed è successo il 15 febbraio 2013, quest'altro asteroide, lui, è passato anche lui piuttosto vicino alla nostra Terra. Allora, guardate cos'è successo il 15 febbraio 2013. Si calcola proprio l'ora, si calcola quando. essere addirittura la tessera 27.700, è più basso, cioè è passato ancora più vicino questo, perché è 34.000 km, ma l'altezza 27.000, sempre quei 6.000 km dal raggio della Terra. Ecco, quindi questo era ben al dentro gli satelliti geostazionari, avrebbe potuto colpirne qualcuno, per fortuna non è successo, per cui comunque anche questo bello monitorato, perché questi si tengono ben d'occhio, arrivava a questa velocità che non è tanto, se guardate alcune meteore, quelle delle Leonidi che ci saranno adesso a novembre, intorno a 16-17 novembre, sono come le Perseidi ma sono a novembre, allora la gente non li guarda perché fa freddo e c'è nebbia, però sono belle altrettanto, arrivano a 60 km al secondo, questi invece 7 km era abbastanza lento e tranquillo, era un po' più grande, 50 metri, questo invece di ieri era 10-12 metri, pesava, perché quando vai un asteroide è 50 metri è piccoletto, ma sono 150.000 tonnellate che arrivano giù. Però tutti tranquilli mi chiamavano in prendere, perché i giornali allora avevano scritto: ah, ma attenzione, un asteroide potrebbe colpirci, si erano sbagliati i calcoli, basta poco per colpirci. Dicevo: no, state tranquilli, non succederà niente, perché se fosse caduto, 2,5 megaton sono un bel po' di bombe atomiche come di Hiroshima, quindi un bel botto, perché anche se è piccolo il botto lo fa. Però per gli astrofili era bellissimo, c'era tutti per seguirlo e c'è qualcuno che è riuscito a seguirlo con tutti gli orari, ma anche a farci delle foto. Però noi eravamo tranquilli perché sarebbe passato così, dal basso verso l'alto, quella Terra, questa è la zona dove ci sono i satelliti geostazionari, invece questo è all'equatore, in realtà c'è una specie di sfera. Ma avevamo visto che non avrebbe colpito niente, quindi era solo un bel oggetto da guardare perché ci sfiorava da vicino. Vedete, questa è all'equatore, lui passava dentro, quindi avrebbe potuto colpirne qualcuno, e questa, vedete, una foto dell'Arcomolli che penso che conosciate, lui è sempre bravo, è riuscito a fotografare tutto il percorso dell'asteroide in cielo, quindi bello da guardare, tutti tranquilli, tutti così, e quindi vedete che avevo ragione, non succedeva assolutamente niente. Questo è uno dei tanti asteroidi, guardate quanti ce n'è. Queste sono le orbite dei pianeti, quindi Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove. Tra Marte e Giove ce n'è tantissimi, la fascia degli asteroidi, ma quelli più pericolosi sono quelli
di mettere l'altro. Questo era qualcosa come meno di 10 metri, un cosettino, piccoletto. Però esplodendo, non ha tutto, ha distrutto vetri, ha distrutto muri, ha fatto tutte queste cose.
Allora avete sbagliato come astronomi, quindi voi avete rischiato oggi, perché se sbagliamo così, tutti tranquilli, e tra neanche i giornali ne hanno degnato gli sguardi, quello poteva caderci un pezzo d'occhio. In realtà no, perché guardate, questo era l'asteroide grande, questo è la traiettoria di quello che è caduto su Chelyabinsk. Era piccolo, per cui guardate, 2 metri di roba, non lo potevamo vedere prima, non lo tenevi d'occhio una roba di 2 metri che sfugge, fino a 50, 10 metri sono i più ottimisti, li abbiamo visti, ma più piccoli no. Però sanno anche meno male, quindi non c'è problema. Quindi arrivava da tutt'altra parte, ma combinazione, quando la sfortuna c'è, la sfortuna galattica esiste, lo stesso giorno, praticamente alla stessa ora, uno si sfiora, l'altro si pesca. Questo è successo ai poveretti di Chelyabinsk. Questo era quello da 50 metri, questo invece è quello che è caduto là. E la traiettoria, poi essendo ormai i cieli presidiati, è stata poi studiata con i radar, quindi abbiamo ricostruito da quando è entrato in atmosfera terrestre a quando è caduto in Russia, perché questa è Mosca, vedete dove è caduto, quindi per fortuna c'era questa città vicina, ma non ha fatto tanti danni, non ha ucciso nessuno, tranquilli. Ecco, questa è la traiettoria. Quello che è divertente, perché visto che parliamo di sfortuna o di fortuna, cosa sarebbe successo se fosse caduto un'ora dopo, un'ora e mezzo, grosso modo, poco dopo? Beh, la Terra gira, e gira verso di qua. Allora mi sono divertito a guardare dove sarebbe caduto. Allora, qui c'è qualcuno che dice che è caduto su Monte Citorio, peccato che non sia caduto su Monte Citorio, questa è la città del Vaticano, peggio che mai. Comunque avrebbe colpito l'Italia, ci è andata molto bene, ma per fortuna è entrata in atmosfera prima, quindi questione di poche ore ne avrebbe colpito l'Italia, invece è caduto in Russia. E la Russia poi, poveretta, lei si è sfortunata, perché oltre a quello, nel 1908, se vi ricordate, è una cosa famosa, questa tragedia, questo sì era grosso, questo Tunguska non era piccolino, ha raso al suolo un'intera foresta, chilometri e chilometri di alberi buttati giù, anche questo è esploso in volo, ma era più grosso, e quindi l'onda d'urto ha sterminato la foresta, quindi proprio distrutte. Quindi la Russia poverina se ne è già beccato uno, se ne becca un altro, è anche molto grande. Ne cadono di cose, ne cadono tanti, si parla di 40.000 tonnellate l'anno di oggetti che cadono sulla Terra, non sono pochi, però per fortuna due terzi della Terra è fatta da oceani, quindi che cade lì, tipo, cioè non un oggetto grosso fa male anche nell'oceano, ma la maggior parte invece sono anche polverine, le stelle cadenti sono in fondo materiale cosmico che cade sulla Terra, ci piacciono tanto, ma sono piccoli meteoriti, sono polverine, sono di qualche millimetro, però sono tanti e quindi alla fine fanno il loro peso anche loro, quindi materiale che dallo spazio cade sulla Terra ce n'è tanto, noi dobbiamo preoccuparci di quelli grossi, quelli piccoli o millimetrici, fanno solo un bellissimo spettacolo di stelle cadenti. Non siamo neanche l'unico pianeta su cui cadono, eh? Non è che siamo sfortunati noi terrestri, questa qui se ve la ricordate, quella cometa che si è frantumata nel 94 cadendo e impattando Giove. È caduta su Giove, questi sono, perché è caduta di notte, perché non abbiamo visto l'impatto, ma il giorno, notte di Giove ovviamente, il giorno dopo su Giove c'erano i buchi lasciati dall'impatto, si è disgregata per le forze di gravità di Giove ed ha colpito più punti di Giove, quindi attenzione anche quando andate a pensare per salvarci dagli asteroidi lo distruggiamo, beh, al posto di avere un unico botto grande ne avete tanti piccoli. E dipende quanto è grande l'asteroide, perché se l'asteroide poi è molto grande avete da un unico botto grandissimo tanti botti grandi, quindi non so se è la cosa migliore distruggere un asteroide, ci bisogna inventarsi qualcos'altro, ci sono tante belle teorie anche divertenti, in mente oggi appunto che una delle teorie studiate dagli astronomi della NASA è quella da film, è quella di andare là con la bomba e distruggere tutto, ma importante, se tu lo scopri molto lontano e scopri che la direzione ti arriva sulla Terra, che è un sassolino nello spazio, basta che devia un pochino e ti passa di fianco, e quindi tu hai salvato tutto. Per deviare un asteroide se è abbastanza lontano basta poco, perché ci vuole poca forza se lo trovi, quelle le campagne di osservazione, se lo trovi che è molto lontano basterebbe addirittura, fa un po' ridere, ma verniciato di bianco da una parte, perché il bianco, vernice bianca, è proprio vernice bianca, il bianco riflette molto la luce del sole. Tutte le volte che la luce viene riflessa, quindi ributtata indietro, dà una piccola spinta all'asteroide, quindi senza far niente, spintina dopo spintina, se calcoli bene dove verniciarlo, l'asteroide si sposta e non ti colpisce più, tu hai salvato la Terra. Non sarà da qui di fantascienza, perché dici i bianchini ma non subito, si pittura l'asteroide. E poi ci sono altri modi, vogliono provare a imbrigliarlo con una nave, poi con una vela solare, anche questa spinta dalla particella emessa dal sole, quelle delle aurore polari, però un pochino spingono, perché ci basta poco se l'asteroide è lontano, se l'asteroide è vicino non c'è niente da fare, ci colpirà. È già successo, succederà ancora, dobbiamo rassegnarci che prima o poi qualcosa ci colpirà, speriamo il più lontano possibile, però che dopo vi rassicurerò con una tabella. E invece Giove, pur essendo un pianeta gassoso, dice allora cosa fa? Non fa niente una cometa che cade nell'atmosfera, in realtà brucia, si consuma e quindi le cicatrici si sono viste per parecchi giorni su Giove. Sulla Terra le cicatrici rimangono in pochi posti, perché in realtà la Terra è un pianeta abbastanza vivo geologicamente, ci sono terremoti, ma soprattutto c'è vegetazione, c'è l'acqua, quindi vengono corrosi, noi non vediamo tanti crateri sulla Terra. Perché? Perché è stata colpita anche lei come la Luna, quindi dovrebbe avere lo stesso numero di crateri, ma la superficie della Terra è in evoluzione, cambia, la Luna no, non ha atmosfera, quindi quello che arriva lì rimane pertanto. Questo nei deserti, ovviamente come il Meteor Crater, è un buco che rimarrà e si continua a vedere. Quindi questi rimangono e quindi la testimonianza che cose sulla Terra ne cadono e gli asteroidi se ne trovano tanti, e questi 180 giorni sono quelli gli ultimi scoperti. Si catalogano, si studiano, vi faccio vedere questa tabella che è più bella, così la guardate intanto. In questa tabella c'è il nostro, TC4, quello di ieri, era questo qua, vedete, doveva cadere il 12-10 del 2017, 12:30, quindi ti dice anche a che ora e che minuto praticamente. E questo potrebbe, lì è che non è transitato a 40.000 km, ma ha la possibilità nella sua traiettoria di arrivare a 13.000 km dal centro della Terra. Ricordatevi che quel numero è sempre quello. Meno 6.000, sono 6.500 km di altezza, quindi nelle rotte degli aerei. Tutti vedete abbastanza tranquilli, ma voi dovete guardare due cose. Uno, quanto è grande. questo 12 metri non dà molti problemi, 138 metri da qualcosa, 1100 metri, questo è un brutto asteroide, un chilometro, questo è grosso, però per fortuna va lontano. Questo può essere abbastanza vicino, ma vedete, è piccolino. Questo, infatti se ne parlo ogni tanto, beh, perché, vedete perché anche è così preciso, perché questo è stato studiato bene, perché 300 metri di asteroide è grosso. Questo è un asteroide che se cade fa davvero male, però per ora è previsto, anche se è nel 2029, e quindi vi diranno senz'altro che questo anno sbagliato si colpirà, passerà 38.000 km, quindi è abbastanza, come quello che è appena passato, grosso modo. Quindi è al di fuori dell'atmosfera terrestre, al di fuori dell'orbita dei satelliti geostazionari, oppure appena lì, per cui ce la caviamo abbastanza anche con questo, almeno fino al 2029 siamo tranquilli. Però state tranquilli che questi sono tutti tenuti sotto controllo, c'è proprio un programma di ricerche mondiale per tenere sotto controllo. Questo è quello che è passato ieri, sono stelle perché l'hanno tenuto fermo lui, ovviamente rispetto a lui si muoveva, in realtà lui che si muoveva rispetto alle stelle, ma è così più bello vederlo. E quindi attenzione che l'idea che un asteroide possa in qualche modo colpirci e quindi farci fare la fine dei dinosauri esiste, quindi è possibile vederlo. Vediamo cosa poteva essere successo 65 milioni di anni fa, ovviamente una ricostruzione, ma godiamocela perché è spettacolare. La Terra primordiale era piuttosto devastata, e però grazie a uno di questi impatti giganteschi si è formata la Luna, quindi non tutto il male non per cuocere. All'inizio il sistema solare era pieno di questi oggetti che vagavano e in qualche modo potevano colpire i pianeti, distruggerli, cambiarli. Dai frammenti si è formata la nostra Luna. E adesso adesso è più ripulito, Però ogni tanto qualcuno di questi oggetti vaga ancora a un'orbita magari molto, porta molto lontano dalla Terra e poi ritorna verso il Sole, perché è il Sole che li attira. E se noi ci troviamo sulla traiettoria, si può colpire. Questo è la possibile spiegazione delle stelle cadenti, che sono polverine in realtà. Però se l'asteroide colpisce potrebbero essere vari frammenti. Però guardate che di estinzioni di massa, come quelle di Nondale, ce ne sono state tante. Queste sono le estinzioni, i vari periodi sotto, e qui sono le tracce che abbiamo trovato nella crosta terrestre di particelle come l'iridio, che si forma uno strato su tutto il pianeta, su tutta una zona, e quindi questo non può essere naturale, è qualcosa che si è depositato in seguito all'impatto di asteroidi. E guardate quanto coincidono, questo tra il Cambriano e l'altro, guardate che qualcosa ha colpito qui ed è cambiato, quello più famoso è quello dei dinosauri, questo, e c'è traccia della caduta di un asteroide. Cioè le due cose sono molto correlate, cioè l'idea che in qualche modo la caduta di un grosso asteroide, tra gli asteroidi anche di chilometri, quindi molto grandi, possa sconvolgere a tal punto il clima terrestre e creare un'estinzione di massa, questa è sono abbastanza prove su questo, e come vedete ce n'è circa una ogni 100 milioni di anni circa, perché è statistico. L'ultima è stata 75 milioni di anni fa, per cui prima o poi qualcosa ci arriverà, quindi questo dobbiamo rassegnarci che prima o poi qualcosa arriverà. Speriamo tra altri 60 milioni di anni, così ci penseranno altri, non so neanche se saremo qui noi come esseri umani. Magari chi ci starà avrà risolto il problema di asteroidi senza pensare alla vernice, avrà pensato a qualcos'altro. Per cui il problema di quando non lo sa nessuno. Però gli assicurativi, non so se c'è qualche esperto di assicurazione, hanno calcolato il rischio. E quindi potete vedere qual è il rischio rispetto ad altri che voi veniate colpiti da un asteroide o una cometa. Beh, è molto più facile un contatto elettrico, in questo è quello inferiore, cioè questo è il di pessimisti, uno su 3.000, e quindi l'unica cosa che lo batte sarebbe un incidente con armi da fuoco che capita tutti i giorni, un incendio, un assassinio, un incidente automobilistico, ovviamente il incidente automobilistico è quello più probabile. Se siete invece un po' buoni, beh, è più facile essere punti da morire per un veleno di un serpente rispetto ad un asteroide. Però un incidente per fuochi artificiali è più raro, quindi non è poi così raro. L'avvelenamento da cibo con botulino è considerato più raro di essere colpiti da un asteroide, e queste sono le assicurazioni. Quindi in qualche modo voi potete vedere qual è, dove vi mettete, questa è la media, cioè quello più sfortunato, quello un po' più fortunato. Però ecco, quindi il rischio è vero, tant'è vero che le assicurazioni lo valutano, quindi quando fate un'assicurazione siete assicurati anche perché cade un asteroide. Va bene, però andiamo su cose che invece avverranno sicuramente, quello non sapete quando arriva, e invece io so che il Sole si spegnerà, perché prima o poi succederà, ci vogliono 4 miliardi di anni, ma per noi non è niente, e quindi questo succederà, e alle volte succede, visto che è stato accennato, io l'ho messo, si spegne, ma per poco tempo, l'esiste in fondo il Sole che si spegne. E per le popolazioni antiche questo è un altro segno di sventura terribile, l'esiste, perché se si spegne il Sole non c'è più vita, non c'è più calore, cosa fate? Come fate a sopravvivere se non c'è il Sole? Quindi bisogna fare qualche cosa, perché il Sole che si spegne, per noi è uno spettacolo bello da guardare, perché sappiamo cos'è. Se non sapete cos'è, di colpo vedete il Sole che si spegne e che rimane per qualche minuto al buio, cominciate a preoccuparvi. E allora ci sono quelli più simpatici che dicono sì, ma ci mettiamo a fare del rumore, perché soprattutto nelle zone orientali è un drago che in quel momento ha mangiato il Sole, ma se voi fate rumore spaventate il drago lascerà uscire il Sole e quindi il Sole tornerà. Questo è un metodo che funziona, ma purtroppo ne funziona anche un altro. Nelle tradizioni dell'America Latina l'idea era, se c'è un'eclisse, cominci a sacrificare le persone e fai scorrere il sangue di questi poveri, butti via un po' di cuori e vedrete che anche questo è un metodo che funziona, per cui continuano a farlo, perché a furia di uccidere le persone prima o poi il Sole ricompariva. E se funziona io continuo a farlo, mi vedo un po' più sanguinari, però tutti e due metodi, anche i tamburi, far rumore, urlare e il Sole ricompare, questo è un po' più, quindi per quello l'ho messo tra le cose che portano male, perché se eravate dei poveretti sacrificati non eravate molto felici dell'eclisse, di andare a vedere un'eclisse. Però ecco, questo funzionavano, perché dopo qualche minuto, almeno lo sappiamo, le eclissi finiscono, perché è la luna, passa, ma loro no. E quindi per loro quel metodo aveva sconfitto il drago, aveva salvato il Sole, e quindi quando ne arriva un'altra continuiamo a farlo, quindi ha portato male a tanta gente. Questa è la storia dell'eclisse americana, che è molto bella, perché ha attraversato davvero tutti gli Stati Uniti, non molto lontano dalla zona in cui si facevano i sacrifici umani, però niente, è andata bene. Torniamo al nostro povero Sole, che è una stella, quindi si è in un equilibrio che allora sta stabile, abbastanza stabile, tra le forze nucleari, quelle che la fanno splendere, che gli danno il calore, quindi la famosa fusione nucleare che noi stiamo cercando di fare sulla Terra, che spinge verso l'esterno, la forza di gravità che la tiene schiacciata. Se una delle due prevale, la stella o si gonfia oppure rimane più schiacciata. La Terra, il Sole, è in una zona molto stabile da 4 miliardi di anni, almeno che è in questa situazione di stabilità, lo sarà per altri 4 miliardi di anni, ma poi quello che succede, purtroppo, è che si è formato tranquillamente, è che qui all'interno l'idrogeno finirà, si è fuso tutto, si è trasformato in nero, la fusione è quella dell'idrogeno, e se non c'è combustibile nucleare manca la spinta verso l'esterno, per cui vincerà la gravità che lo schiaccerà, però schiacciandolo lo scalda, e quello che succederà dopo un po' di decine di milioni di anni, cioè non è una cosa che dovete capire da un momento all'altro, è che all'interno, oltre l'idrogeno, può fondere, se le temperature sono particolarmente alte, anche l'elio, che era quello che l'idrogeno ha formato. Per cui avete una nuova energia che spinge verso l'esterno in maniera gigantesca e avrete il Sole che si espanderà, diventerà gigante, e vedrete che cosa succede. Intanto il Sole e le stelle quindi nascono dentro queste nuvole di gas e polveri, e visto che siamo in un'atmosfera da venerdì 13, vi ho portato quelle, questo è un teschio, per molti ci vedono un teschio con le occhia infuocate, questa, guardate, sono sempre una strega, questo è il naso, la bocca, il mento della strega, gli occhi, sono tutte nebulose, per cui, però visto che siamo in zona di disastri, questa non è una mano spettrale che sta andando a prendere qualcosa, ecco, questo è quello che ci offre l'universo con un po' di fantasia umana per cercare cose spettrali o che portano male. Ecco, invece dicevo che questo è quello che succederà all'interno del Sole quando finirà l'idrogeno, succederà questo, semplicemente, il Sole si espanderà, quanto si espanderà? Guardate, tanto purtroppo. Qual è la Terra? Tra 4 miliardi di anni. Forse riesce a rimanere fuori, saranno inglobati nel Sole, però per 4 miliardi di anni, se ci saremo ancora, speriamo di aver trovato una navicella che ci porti almeno più lontano, perché se il Sole poi è diventato più grande, scalderà di più i pianeti più esterni, che adesso fa freddo, quindi magari su una luna di Giove, Europa, che magari è piena d'acqua, quindi potrebbe essere un bellissimo posto dove trovare rifugio come razza umana quando il Sole si spegnerà. Ecco, poi questo è quello che farà il Sole, lancerà fuori un po' di materiale, non potrà fare altro perché non riuscirà a fondere elementi dopo l'elio e quindi si raffredderà, ci vorranno milioni, milioni, milioni di anni, ma il suo destino è raffreddarsi, ma la materia che lui ha espulso fuori, quella che ci ha inglobato dentro, forma queste nebulose di un altro tipo, dentro sempre una stellina che ha generato, la stellina è destinata solo a raffreddarsi, e il Sole sarà così, è una stellina molto calda, molto piccola, che però non ha più energia, quindi piano piano si spegnerà. Però questo rimarrà, guardate che belle che sono, sono davvero come dei fuochi artificiali, sempre colpa di questa stellina, che non è destinata a morire, è la fine di questa stella, ma la materia che lei ha buttato in giro fa da corona, alle volte più o meno colorata, più o meno varia, questo guardate che bellino che è, sempre davvero, si capisce che c'è un'esplosione, sempre colpa sua, ha buttato fuori questo, guardate questo, sono più esplosioni, più bolle. Questa ha avuto una finale un po' più pirotecnico di quello che sarà quello del nostro Sole, anche questa. Quindi, questa si chiama nebulosa, questa occhiali, perché se ne ha fatto due bolle. Questa clessidra, ovviamente, se uno gli dà dei nomi un po' più simpatici, farfalla, perché no? Ma sono sempre esplosioni dovute alla vostra stellina dentro. Ecco, e quello che però può succedere se la stella è particolarmente grande è un'esplosione ancora più catastrofica, una supernova, una stella che diventa più brillante di tutti i 100 miliardi di stelle della sua galassia per poco tempo, è una mega esplosione gigantesca che butta davvero questa sì tanto materiale in giro e lo diffonde nell'universo e per un po' noi vediamo ancora resti di supernove che sono esplose mille anni fa, per cui riusciamo ancora a vederle, soprattutto emesse nelle materie molto energetiche, molto calde, ma soprattutto quelli di raggista, quindi si vedono questi resti di supernova che sono esplosioni. Il Sole non arriverà a questo perché è troppo piccolo, le stelle sono anche molto più grandi del Sole, e questa è la fine delle stelle, quindi la fine dei sistemi planetari che intorno a loro non c'erano. Questa è una ricostruzione, ma guardate una foto vera, tutto sommato non è molto diversa, questa è una... Ma meno male che questo succede, perché come sempre nella natura si ricicla tutto, anche la morte, per cui noi siamo fatti, se ci pensate, di che cosa siete fatti le vostre cellule? Carbonio, azoto, ossigeno, sì, l'idrogeno c'è. Ecco, se voi guardate cosa si è formato nell'universo, nel Big Bang si è formato idrogeno, elio, pochissimo di altre robe, fino a zinco, carbonio niente. Dove si è formato il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, il fosforo di cui sono fatte le nostre cellule? Dentro quelle stelle che sono esplose. Qui quel materiale diffuso nell'universo, fabbricato, prima fonte di idrogeno, fa l'elio, l'elio diventa carbonio, carbonio, azoto, azoto, ossigeno, silicio, cioè tutti questi materiali di cui siamo fatti noi, di cui è fatta la nostra Terra, una volta erano dentro un'altra stella che è esplosa e ha arricchito l'universo. In questa zona di universo arricchita dall'esplosione di una stella precedente, si è formata un'altra stella che è il Sole, e un sistema di pianeti che ha usato quel materiale lì. Quindi gli umani che sono fatti di questi sono fatti di tutte le vostre cellule, una volta erano dentro una stella. L'idrogeno potrebbe essere nato col Big Bang, ma gli altri elementi no. E quindi in qualche modo voi avete dentro di voi un po' di stelle, quindi siete fatti di una stella che esplode. Quindi la morte di quella stella ha dato il fondo alla vita a noi, per cui è meglio questo. Come finale io non potevo, come fine del mondo, non pensare a questi, i buchi neri. Questa è la fine di tutto, questi terribili mostri in cui tutto finisce dentro e niente può uscire. Terribile, questa è davvero la fine di tutto ciò che può esistere, finire in un buco nero, da lì non esce niente. Sì, qualcosa può evaporare, sì, ma molto lentamente. Hawking ha detto che può evaporare qualcosa, ma se fate due conti ci mette tanto. Voi intanto, anche se evaporate, evapora qualche particella, non c'è un corpo umano. Quindi che cosa succede se uno si avvicina e va dentro il buco nero? Comincia a essere tirato per la forza di gravità, ma è che i piedi sono tirati più della testa, per cui vi allungate, quindi prima di entrare dentro siete degli spaghetti, questo si chiama quello che succede. Non è molto piacevole, per cui poiché non è bello pensare di finire in un buco nero, rimanere così, c'è qualcuno che ha ipotizzato che entrare in un buco nero poi potete uscire in un buco bianco. Da un'altra parte, nel nostro universo non li abbiamo trovati i buchi bianchi, i buchi neri sì, ma i buchi bianchi no. Però i teorici sono fisici, hanno stanno parlando di fantascienza, hanno detto sì, ma voi finite in un buco bianco in un altro universo, che male c'è? Gli universi saranno tantissimi e voi cambiate semplicemente universo, a patto di sopravvivere e diventare spaghettini. Questo è, però per capire cosa succede in buco nero potrebbe essere anche comodo, anche qui. I buchi neri sono buchi neri grandi come miliardi, decine di miliardi di volte la massa del Sole, quindi giganteschi nel centro delle galassie. La maggior parte potrebbe essere di taglia stellare, cioè con la stessa massa del nostro Sole. Però non è vietato teoricamente costruire buchi neri piccoletti. Basta schiacciare abbastanza, non sappiamo come, ma non abbiamo niente che possa schiacciare la materia così tanto. Pensate la quantità di un buco nero qua, che metto qua e ci butto dentro tutte le galassie, le scorie, le cose da buttare via. Finisce dentro, anche scorie radioattive, finisce dentro, non può più uscire. Ho risolto il problema dei rifiuti con un buco nero piccoletto. Ho risolto tutto, non c'è più bisogno di star lì a cercare come riciclare. Butto dentro lì e non tornerà più fuori. Anche le cose pericolose. C'è un piccolo guaio. Io metto il buco nero sulla tavola, metto qua, e lui comincia a mangiarsi anche il tavolo. E cadrà per terra. E comincia a mangiarsi il pavimento. E si mangerà la terra, finirà al centro della terra. E dal centro della terra comincerà a mangiarsi la terra. Poco alla volta perché è piccoletto, ma prima o poi arriverà di nuovo su e finiremo in un buco nero. Questo è difficile da immaginare, ma un film di fantascienza come Star Trek l'ha pensato.
Capitano, sensori gravitazionali fuori scala, se i calcoli sono esatti, stanno creando una singolarità che potrà consumare il pianeta.
Stanno creando un buco nero al centro di Vulcano.
Sì.
Quanto rimane al pianeta?
Minuti, signori, minuti.
fuori i mostri che mangiano tutto, beh, potrebbero, però io, c'è un mio amico che mi ha detto, ma guarda, perché l'importante è starci abbastanza lontano, non è che è cattivo il buco nero, è che lui ha sempre fame, e quindi poiché ha sempre fame perché ha carenze affettive, non ha amici, tutti gli stanno alla larga e quindi mangia, ovviamente una presa in giro, però i buchi neri sono effettivamente la fine di quello che noi consideriamo il nostro universo, è come entrare in un altro mondo, in un altro universo, perché niente da lì potrà uscire. E invece l'universo, visto che stiamo parlando, avrà la fine anche lui? Beh, l'universo è nato con il Big Bang, quindi questa espansione dell'universo che ha creato lo spazio, il tempo, le galassie, queste bellissime cose anche noi, si sta espandendo. E quando io studiavo fisica, il vero problema era cosa succedeva, perché si è espanso, ma c'è la materia attira, quindi questa espansione deve rallentare, perché le galassie tra loro si attirano. E quindi l'idea era, dipende da quanta forza, come un sasso, io l'ho lanciato, se gli do poca forza si espande, ma rallenta, si ferma e si richiuderà. Quindi l'universo tornerà a collassare tra miliardi di anni, e tornerà a fare magari un altro Big Bang. Questa è una bellissima teoria di un Big Bang ciclico. Si espande e si ricompatta, si espande e si ricompatta. Però uno poteva aver dato una forza a questo sasso enorme e questa espansione, pur rallentando, avrebbe continuato all'infinito. C'era poi il caso di mezzo, quindi noi studiavamo il caso di un universo che si espande, arriva al massimo, poi si studia, pensare proprio come un sasso, uno che si espanderebbe per sempre e un altro a metà tra gli altri. Qual era problema? Voi sapete che forza si sta espandendo. Da quanto sta decelerando l'universo, potevate calcolare che cosa sarebbe successo dopo. Bisognava pesare l'universo, sapere quanta materia c'è, perché se ce n'è tanta avrebbe rallentato così tanto da farlo richiudere. Se ce n'è poca avrebbe continuato a espandersi per sempre. Quando studiavo io cosmologia questo era il problema. E quindi si studiava come fare a pesare, ad esempio, le galassie. Beh, uno dei modi è, conto tutte le stelle, sono tutte come il Sole, so il peso del Sole, faccio la moltiplica. Ci si è resi conto molto presto che non bastava. Per tenere le stelle di una galassia lì, serviva più materia di quella che vedevate come stelle. Ma tanta di più, cioè 10 volte di più. Allora, non diceva ci sono i pianeti, sì, ma i pianeti rispetto a una stella sono niente, c'è la polvere, sì, ma è niente rispetto a una stella. Non sapevamo di che cosa era fatta questa materia che teneva insieme le stelle. Andiamo a guardare ammassi di galassie peggio che mai. Per tenere insieme queste galassie serve ancora più materia che non vedete nella foto. Materia che non emette luce, luce vuol dire anche non emette il radio, non emette la G, non emette niente, non scherma niente, perché sennò vedreste che fosse polvere schermerebbe le galassie. Materia che non emette luce, materia scura, dark. E in un attimo, visto il significato soprattutto in inglese di dark, è diventata per noi materia oscura, perché non sapevamo di cosa era fatta. Non sono buchi neri, non sono antimateria, non so, tutto quello conosciuto non è sufficiente a tenere le galassie lì o a tenere le stelle lì. Deve esserci una forma di materia sconosciuta, chiamata materia oscura, che pervade le galassie, l'universo, pervade, non sappiamo di cosa è fatto, non interagisce con niente, è trasparente a tutto, potrebbe essere qui, non ve ne accorgete, ma se vi metto un blocco di materia oscura qua siete attirati, ha solo effetto gravitazionale. E quindi cominciava a essere un universo un po' più complicato, e quindi piano piano questo universo si è un po' modificato, e quindi è nato, ovviamente, lui, con il lato oscuro dell'universo.
You don't know the power of the dark side.
You don't know the power of the dark side. Non conoscete il potere del lato oscuro. Si è cominciato a capire che nell'universo non c'è solo la materia visibile, quella che conosciamo noi, quella ordinaria, cioè della materia oscura, e la materia ordinaria è davvero poca, tutto quello per cui ha il bosone di Higgs, buchi neri, tutto è questo pezzetto, questa è materia oscura, e negli ultimi anni si è trovata che c'è un'altra componente che non solo l'universo si sta espandendo, non solo non rallenta, ma sta accelerando. Questo ai miei tempi non si pensava neanche a ipotizzare. Dagli anni 90 in poi si è visto che l'universo si sta espandendo sempre più velocemente, quindi è finito di dire che l'universo possa ricompattarsi, perché questa espansione accelera e quindi c'è come un esplosivo, la chiamata energia oscura, lato oscuro dell'universo, la chiamata energia oscura perché è una specie di esplosivo che fa espandere l'universo. Quindi alla fine dei conti il 95% dell'universo non sappiamo che cosa è fatto. Ha effetto gravitazionale, ha effetto sull'espansione, ma non sappiamo di che cosa è fatto. Non abbiamo studiato finora il 5% di ciò che esiste. Beh, c'è da fare per gli astrofisici, quindi c'è datemi da fare a scoprire. C'è qualcuno che dice che no, forse abbiamo qualche errore. Può darsi che abbiamo qualche errore nelle nostre teorie. Però per ora le osservazioni vi dicono questo. L'universo si sta espandendo in modo accelerato. Tutto. Quindi vuol dire che qualcosa lo sta spingendo più lontano possibile uno dall'altro e non sappiamo cos'è energia oscura. C'è più materia di quella che noi vediamo, materia oscura, e ce n'è tanta. Di che cosa sarà fatto? Gli esperimenti sono in corso per cercare di capire, perché il problema è che questo materiale, chiamiamoli esotici, non interagiscono con niente. Per vedere qualcosa devi avere un'interazione. In questo momento c'è anche della materia ordinaria che si sta attraversando, quindi di questa parte qui, I neutrini vengono emessi dal Sole a miliardi. In questo momento, se io faccio così col dito, un miliardo di neutrini sta passando ogni frazione di secondo nel mio dito. Non mi accorgo, sono talmente piccoli che attraversano la Terra e escono dall'altra parte e non se ne accorge nessuno. Per loro noi siamo trasparenti. Ogni tanto, ed è quello che fanno a gran sasso, uno di loro interagisce e viene intercettato e si studia. Ma stiamo parlando davvero di qualcosa come una decina di neutrini l'anno, cioè perché sono materiali piccolissimi che non interagiscono. E questo fa parte della materia normale, sappiamo che i neutrini esistono. Queste materie non sappiamo cosa sono, e quindi da loro dipenderà la fine del mondo, se ci sarà e che modo sarà. Per ora potrei dirvi, si espanderà in modo sempre più veloce, perché si continua così, ma non sappiamo se avrà una fine l'energia oscura. Però così com'è, si espande sempre, quindi rimarremo sempre più distanti uno dall'altro, le masse di gas si distanzieranno, e quindi pian piano l'universo diventerà sempre più grande, sempre più immenso, e sempre più soli saremo noi, perché sempre più distanti saranno gli altri oggetti. Chi lo sa? Questo è ancora tutto un argomento, il 95% di cose che non abbiamo ancora studiato è tanto, ma se questo, visto che abbiamo parlato di tanti fini del mondo, quindi sta facendo venire il mal di testa come Simpson, potremmo sempre sperare intanto che ora della fine del mondo abbiamo trovato un'astronave che ci porti da un altro pianeta, da un'altra parte, ci salvi in ogni caso con un piccolo spazio temporale che ci porti un buco bianco in un altro universo, può darsi, però intanto le cose che portano mai in cielo o che portano sfortuna o che creeranno la fine del mondo ce ne sono. E vi lascio con una bellissima frase che ho trovato, che è: beh, è vero, cioè per uno scienziato essere superstiziosi è davvero da ignoranti, ma non esserlo porta male, e in ogni caso se qualcosa può andare male lo farà, per cui incrociate le dita che l'asteroide non abbia qualche residuo. Grazie e ciao a tutti.
Abbiamo tutto il tempo per una o due domande, se ancora c'è rimasta qualche curiosità non soddisfatta.
No, il problema è che lui diventa meno denso e anche un po' meno caldo di quello che è adesso, però quando ti arriva addosso una palla di plasma a 4.000 gradi, il povero pianeta viene bruciato in ogni caso. È 4.000 gradi che è un guaio. Non lo distrugge, lo brucia. Non è un impatto, non è pensato un impatto fisico che si scontra. Però noi saremo immersi in una roba a 4.000 gradi, pensa a un gas incandescente a 4.000 gradi e scapperemo prima, senz'altro.
Faccio io una domanda. Buonasera. Lei prima ha citato il famoso... Il famoso meteorite che causò cambiamenti climatici che poi sconvolsero il mondo 65 milioni di anni fa, causando l'estinzione dei dinosauri. Volevo sapere se si era riusciti a stimare la grandezza di questo meteorite.
Molto approssimativamente, una decina di chilometri, l'ordine di grandezza è quello. C'è chi dice un po' di più, perché non sai esattamente dove è caduto, come è caduto, a che velocità andava, mancano troppi dati per conoscere, però una decina di chilometri. Questi sono quelli che fanno male.
Grazie.
E poi, ecco, un'altra cosa che non sappiamo è, dipende anche di che cosa è fatto. Se l'asteroide è fatto di ghiaccio, gran parte dell'asteroide, cioè entrando nell'atmosfera e scaldandosi, si scioglie, Chelyabinsk, Tunguska, esplode in atmosfera e non colpisce la Terra. Un asteroide di ferro, è quello del meteorocrater, e quello va giù tutto. Quindi un asteroide può essere più piccolo, ma completamente ferroso, e fa un danno, tranne uno più grande, però più fatto tipo, se pensate, ghiaia mista a neve, non fa molto danno, perché gran parte di quello si frantumerà in atmosfera. Però non lo sappiamo, l'idea, la stima è quella, l'ordine di grandezza è una decina di chilometri, quindi 50, forse sono esagerati, poi dipende di cosa è fatto, la densità di questo asteroide cambia tanto.
Ma non è quello che è caduto nella Baia del Messico?
Sì, lui. Poi magari ne è caduto qualcun altro insieme a lui, perché magari non era solo, vedi che gli asteroidi si frantumano, però per ora quello è, c'è, lì c'è stato. E poi io ho detto appunto che ha contribuito, perché se a livello paleontologico gli esperti mi dicono, gli esperti, io chiedo vicino al Museo di Storia Naturale, che ce l'ho vicino, i dinosauri erano già belli conciati, cioè hanno già raggiunto, alcune specie si erano estinte anche prima, perché non ce la facevano a sopravvivere, già il clima, e questo è dato però il colpo di grazia, erano alcuni, però questo anche lì, il colpo di grazia ai dinosauri ha fatto vivere i piccoli mammiferi, per cui meno male che è successo, se non eravamo qua, noi siamo piccoli mammiferi, un po' più grandi diventati, però cioè, ogni tanto queste catastrofi cosmiche danno la possibilità ad altri generi di vita, sempre sulla Terra, di svilupparsi a lei, perché sennò sarebbero soggiogati dagli altri. Quindi può darsi che quando cadrà un asteroide così, saranno degli insetti magari a sopravvivere o dei pesci, che diventeranno magari pesci intelligenti e nuova civiltà sulla Terra fatta non da uomini ma da pesci. La vita è dura da sconfiggere, per fortuna.
Scusi, mi sta venendo in mente che se non è, diciamo, il mondo, l'universo a finire, sarà l'uomo a distruggerlo.
Per ora ci sta mettendo del suo. Ecco, è che i tempi dell'universo, scusa, l'uomo cosa potrà fare per anche distruggere se stesso, cioè la nostra civiltà,
sì,
la vita sulla Terra non ce la fa distruggere l'uomo, una cosa così sì. Cioè noi non potremo sopravvivere in un mondo modificato, i batteri ci saranno più bene, i virus saranno fantastici, diranno che bello. Purtroppo sì, cioè noi abbiamo la capacità di modificare il nostro ambiente e anche di distruggercelo, non di distruggere la vita. Se avete visto quante estinzioni, questi asteroidi sono ben più pericolosi di un uomo.
La fine dell'universo, da quello che ho letto io, ci sono quattro possibilità della fine dell'universo.
Per ora ne è rimasta una.
Io da una quanta che ho letto,
di che anno è?
Ci sono quattro possibilità.
Di che anno è? Perché adesso anch'io ho studiato negli anni prima che c'erano queste.
Erano 8 anni fa.
La scoperta della.
Sì,
la scoperta delle energie oscure negli anni 90, quindi hanno dovuto ricambiare tutto.
Perché sono sulle quattro teorie come.
Sì, ma adesso per ora quello che è, le osservazioni dicono che il 3 sono da buttare via, ne rimane una sola.
Dipende da che forse vincerà come appunto.
Sì, ma adesso non c'è più storia, vince l'energia oscura. È lei. Ormai la velocità che si sta espandendo, che va ad aumentare, adesso si espande sempre di più, non ci sono più le altre, non sono più neanche considerati casi. È passato, abbiamo le nuove osservazioni, hanno smentito alcune possibilità, cioè è così che funziona la scienza, eh. Uno fa tante teorie, poi le osservazioni ne buttano via quelle che non sono vere, e una rimane. E poi magari questa si scoprirà che ci mancava ancora un pezzo e scopriremo qualcos'altro, magari una di quelle tornerà in funzione. Chi lo sa, la scienza va avanti così. Si prova, si fanno delle teorie che rimangono teorie finché le osservazioni non le rendono leggi.
E volevo chiedere, lei prima ha detto che il Sole è qui da 4 miliardi di anni.
Circa. Più in alto.
E ci sono ancora altre quattro.
Sì.
Come si fanno a stimare questi valori?
Dalla velocità con cui consuma l'idrogeno. Tu sai anche quanta energia spande nell'universo e quindi puoi ricostruire proprio la vita di del nostro Sole, perché sai a che tasso sta producendo energia fondendo idrogeno. E quindi sai quando quello sarà finito nel nucleo, a quella temperatura a cui può fondere, perché non può fondere, la superficie del Sole è 5700 gradi, 6000 gradi. Per fondere l'idrogeno deve raggiungere 10 milioni di gradi. E questa è solo una piccola parte del Sole, tutta nel suo centro. Fuori non può fondere idrogeno, non gli dà energia, non ce la fa. E quindi quando in quella sfera l'idrogeno è finito, ti manca l'energia, il Sole collasserà per un po', ma collassandosi si scalda, arriverai a circa 150 milioni di gradi, dove l'elio può formare carbonio, fondendosi. Quando succederà che finisce l'elio, perché è questa la super energia che avranno, l'elio fondendosi e fatto carbonio, ha tanta energia, scalderà anche la parte esterna, l'idrogeno rimasto diventerà elio, quindi proprio una vampata fuori. Però quando questo elio finirà, pur collassando, questa stellina non raggiunge più una temperatura tale da fondere altri elementi. È piccolo il Sole, nelle stelle più grandi invece collassa, quando si scalda e fonderà gli altri elementi. Il nostro si fonderà, diventerà una stellina piccola, molto calda, che però non ha più energia interna, quindi destinata nei miliardi di anni a spegnersi piano piano.
Lei prima ha detto che in un punto che l'universo è in espansione.
Sì.
La prima prova contraria è l'universo è infinito. Che senso ha dire che l'universo è in espansione?
L'universo è finito, è illimitato ma finito. Se ha avuto un inizio, l'universo è finito. Però è illimitato. Se parte da una parte, torni dall'altra. Non ha limite, non c'è una barriera, ma l'universo è finito. È finito. Cioè, se è cominciato, questo era l'universo, non c'era niente fuori. Noi pensiamo sempre a qualcosa che nell'infinito si è espanso. Non c'era niente fuori. L'universo era tutto questo, lo spazio, anche quello vuoto, era tutto questo, e che si è espanso e si sta espandendo. Ma rimane finito, c'è una sfera e quindi una sfera che è finita.
È nato anche il tempo che è portato
tutto. Non c'era prima?
Perché vuol dire che prima non c'era niente, perché può pensare chi l'ha costruito, non ha senso la domanda perché non c'era niente prima.
Esatto, lo spazio e il tempo sono nati insieme all'universo. Poi si può fare tutta una teoria, gli oggi sono bravissimi, di come potrebbe essere che un qualcosa possa aver generato un universo. E potrebbe averne generati tanti, però lì saranno sempre teorie, perché non potremmo mai vedere nascere un universo qui, sarebbe bello. Anche perché se si formano, secondo queste teorie, non comunicheranno mai uno con l'altro, quindi potrebbero esistere infiniti universi, ma che non possono comunicare uno con l'altro. Quindi, però è bella un'idea di... perché ai fisici dà molto fastidio alcune cose, no? Perché la velocità della luce è 300.000 km al secondo e non mezzo milione e non un miliardo di chilometri al secondo? Nel nostro universo questi sono i valori delle costanti, ma ne esistono infiniti dove questi valori delle costanti fondamentali assumono tutti i valori. Alcuni saranno già finiti, perché se voi cambiate solo di poco alcune costanti, l'universo dura una frazione di secondo, sparisce. Così come si è formato, sparisce. In altri magari, chi lo sa, però questo spiegherebbe perché il nostro universo ha quelle costanti e non altre. È uno dei tanti, e questo ci è andata bene perché con quelle costanti riusciamo a essere qua, perché dura almeno 13 miliardi di anni. Ci è voluto 13 miliardi di anni per arrivare qua, quindi meno male che il nostro universo ha delle costanti che gli permettono di vivere 13 miliardi di anni, perché altrimenti non avremmo potuto essere qua adesso, perché non sarebbe voluto formare il Sole, la Terra, l'essere umano, le viventi, perché non c'era il tempo. Se l'universo durava un miliardo di anni, non avevi neanche le prime stelle che esplodevano, non avevi niente. No. Prego.
L'universo si sta espandendo, ok. Ma la nostra galassia, o il nostro ammasso di galassie?
No. Allora, no.
Quando
parlo di espansione dell'universo è su larga scala, perché noi non ci stiamo. Nessuno di loro, o ci allontaniamo uno dall'altro, no, non ci succederà mai questo.
Cioè, è su larga scala. Potrebbe invece concentrare. concentrarsi.
No, sono, devi guardare gli ammassi, super ammassi di galassie. Cioè, quando qualcosa si condensa, quella rimane così, ma tra loro queste super entità si allontanano l'una dall'altra. Però noi non ci allontaneremo, fate passare quanto volete, ma non ci allontaneremo mai uno dall'altro, la Terra rimarrà grande così, il Sole sarà lì, e le stelle della nostra galassia pure, e le galassie vicine anche. Tant'è vero che Andromeda, ad esempio, sia vicina a noi, non si allontana. Perché nell'ambito piccolo lei ha una traiettoria tale che andrà a scontrarsi con la nostra, anche questa dopo un bel po' di miliardi di anni, ma sarà un bello spettacolo anche quello, perché le due galassie quando si compenetrano, le stelle non si scontrano. Passano. Perché la distanza tra una stella e l'altra è immensa. Per cui le stelle sono come dei puntini, questa diventa un puntino qui, un puntino lì, e da un'altra stanza con due puntini dentro, passarla dentro qua è difficile che i puntini si scontrano. Sareste proprio sfortunati a beccare lo stesso. Avete quattro puntini in tutto con due stanze, li fate scontrare, siete proprio sfortunati. In generale, uno è qui, l'altro è lì, questo è qua, questo è là, e si compensano uno dal dritto di qui, l'altro vanno di qua. Per cui le stelle, ci scambieremo un po' di stelle, quello sì. Un po' di stelle della nostra galassia finiranno su Andromeda, un po' di Andromeda finiranno di qui. Scambio di materiale. Tra qualche miliardo di anni. C'è tempo. Per l'astronomia i tempi sono un miliardo di anni, niente.
Einstein aveva previsto nella teoria un fattore, diciamo, per modificare la costante gravitazionale. Mm-hmm. Dopo si era pentito dicendo: questo è stato il più grande errore della mia vita. Ma se adesso si riesce un massimo sul discorso, non riuscirebbe a spiegare questi fenomeni della materia dell'energia scura?
Di più, cioè la teoria di Einstein, rimettendoci dentro quel pezzo lì, spiega, non sapete di che cosa è fatto, descrive, è diverso, descrive l'espansione accelerata dell'universo. Quindi è geniale quella teoria della relatività, perché con quel fattore che lui aveva messo dentro, perché aveva visto che senza di quello l'universo non era statico, o si allargava o si avvicinava, e ai tempi di Einstein nessuno ci credeva. L'universo era statico, le osservazioni, qui non è un errore, le osservazioni dicevano che l'universo era statico, quindi se hai una teoria che prevede un universo che o si espande o si contrae, la tua teoria è sbagliata, non avrebbe ascoltato nessuno, perché non descrive la realtà, la teoria deve descrivere la realtà è un universo statico, e lui ci ha fatto in modo che la sua teoria riuscisse a spiegare un universo statico. Poi quando hanno scoperto la teoria della relatività del 1915, nel 29 che l'universo si stava espandendo, è lì che ha detto: ma guarda te, se io avessi avuto il coraggio di fare una teoria che nessuno avrebbe letto né accettato, avrei previsto una cosa scoperta dopo. E vabbè, per quello dell'errore in quel senso lì, dovrei avere un po' più di coraggio. La cosa divertente è che quel termine lì, che è solo un termine matematico, perché non ha per loro un significato fisico, ma ti permette di descrivere un universo in espansione accelerata, quindi l'energia oscura può essere descritta, calcolata, cioè poi con un elemento di quel tipo lì. Questo non toglie che nessuno non sa di che cosa è fatto. È un termine matematico che spiega l'energia oscura. Quindi è vero, con quella cosa dentro l'energia oscura e la materia oscura sono spiegate benissimo. Descritte, non spiegate. Ci manca di spiegare che cos'è, non ci manca ancora un pezzetto.
Le teorie di questi affermi
non le ho conosciute. No. Quindi non so. Non so di che cosa parli, quindi non posso esprimere cosa direbbe.
Mette un po' in dubbio tutto, e tutta la teoria di Einstein, e anche, diciamo, le onde gravitazionali su quale si sta studiando.
Allora, a mettere in dubbio la teoria di Einstein ci hanno provato dall'inizio, perché è una teoria talmente al di fuori del senso comune che nessuno crede che sia totalmente vera. Pensate noi, cioè, mi viene a dire che il 95% di ciò che esiste non è ancora studiato, non sa di che cosa è fatto, c'è un errore nella teoria. Il guaio è che tutte le teorie alternative non funzionano per ora. Ci sarà prima o poi, lo scopriremo, quindi non è un problema di una teoria nuova, è che queste teorie non spiegano le osservazioni attuali. Quindi se non mi spiegano le osservazioni attuali, io te le butto via. Magari succederà con Einstein, manca un pezzetto, non abbiamo pensato a questo pezzetto. Però per ora la teoria di Einstein spiega tutto, anche queste assurdità che non sarebbero neanche mai state pensate da Einstein a energia oscura, non l'avrei mai immaginata. La sua teoria prevede questo. I GPS funzionano perfettamente e grazie alla teoria della relatività, se no non vanno. Quindi anche le cose più assurde, più moderne, che non sono certo state pensate da Einstein, cioè tutte, anche le teorie della luce che rallenta, cioè sono tante teorie modificate, ho provato a modificarle in tanti modi per spiegare queste strane anomalie come l'energia oscura. Però queste correzioni poi non mi spiegano più le cose normali e allora non vai. Però ovviamente prima o poi ci sarà qualcuno che scopre qualcosa a cui non abbiamo pensato fino adesso, un altro Einstein, saremo tutti contenti. Si beccherà tanti bei premi Nobel.
Salve, Salvatore. Gli asteroidi tra di loro si possono scontrare?
Sì.
Se sì, potrebbe succedere in teoria che un asteroide che oggi viene calcolato secondo una traiettoria che non è costruita la Terra potrebbe rispondere di altri.
Sì. Sì, però il vantaggio di conoscere le traiettorie degli asteroidi permette di prevedere anche questo. Sì, cioè ormai ecco, il calcolo delle traiettorie è quello che grazie ai computer ha avuto uno sviluppo incredibile, cioè adesso si sa calcolare un po' di osservazioni quasi al centimetro dove vanno a finire, quindi è questa una cosa bella. Perché i conti li fai prima si andavano fatti a mano, quindi dura. Adesso col calcolatore fai un fracco di conti in un attimo. E quindi anche puoi tenere il conto di tante cose, Giove c'è dentro e fa questo, si avvicina Giove e sarà modificato un pochino, si avvicina Marte e sarà modificato un pochino, metti dentro tutto, che tanto il calcolatore ti dà il risultato in un attimo e quindi l'orbita di questo, detto questo qui che è appena passato, che è passato sei anni fa, mi pare che hanno già calcolato che tornerà sulla Terra tra 11 anni, cioè perché non è periodico? No, perché si avvicina un po' troppo a Giove che lo desiderai ma fa un giro più lungo. Si sa fare i conti così bene, questo è il bello della... Usano gli stessi conti per mandare una sonda tipo la New Horizons su Plutone. È tutto calcolato al millimetro per arrivare a Plutone, lì e di arriva. Pensate quando hanno fatto cadere la sonda su Rosetta o su Titano. Cioè non ha certo guidata, era già tutto impostato e tutto calcolato ed è arrivata al momento giusto sulla sua altra parte giusta. La sonda di Rosetta non è riuscita ad agganciarsi quindi sulla cometa, però è arrivata al posto giusto dove era prevista da quando è stata agganciata. Eccezionale.
Tipo qualche astronauta dovesse cadere in un buco nero e va via.
Sì.
Cosa c'è di vero, cosa c'è di fantasioso?
No, di sicuro cadere in un buco nero non hai speranze di sopravvivere. Non è solo che non torni più fuori, è che la forza di gravità, avete visto il disegno, no? Comincia a tirarvi, dice ma io metto di traverso, sì, ti tira di traverso, ma ti allarga. È una forza di gravità immensa e tu vieni schiacciato, anche se sei con una super corazza, vediamo un supereroe che arriva dentro, verrà schiacciato in termini mimetici, anche di sotto, perché in realtà non c'è niente che possa resistere a questo schiacciamento. Per quanto sappiamo noi di fisica, non c'è niente, nessuna materia abbastanza dura da resistere, quindi questa materia potrebbe essere schiacciata sempre di più, ma continuando a pesare quello che pesava prima, quindi con la stessa massa. Per dire in maniera più corretta che il peso lì ha un altro senso, però viene schiacciata ma ha sempre la stessa massa, densissimo, sempre più denso, sempre più denso, quindi non c'è speranza cadendo in un buco nero di sopravvivere. Purtroppo devo dare una notizia agli appassionati di fantascienza, anche i wormhole, secondo le teorie di Einstein, se si possono creare, esistono, c'è nessun problema, ma si richiudono subito. Non abbiamo niente per tenerli aperti, quindi per ora la teoria non prevede che un micro spazio temporale possa rimanere aperto per più di una frazione di secondo. Occorrerebbe un'altra cosa molto più esotica della mia energia oscura, un'energia negativa, per ora non sappiamo neanche se esiste. Se trovassimo un'energia negativa riusciamo a tenere aperto anche un po' di fa. Per ora almeno quella non ha dato segni di vita, se non altro che il 95%, quindi ancora di più.
Bene, allora ringraziamo ancora il professor Ferri. E noi ci diamo appuntamento a venerdì 10 novembre questa sera per parlare ancora di Cassini. E ricordatevi il corso di botanica e soprattutto la serie della base di fisica. Arrivederci e grazie a tutti.
Grazie.
www.redigio.it e la storia continua.